Radio Flash per un'altra puntata di Onda Libera, il settimanale di approfondimento su mafia e antimafia a cura di Libera. In studio Francesca Rispoli
ed Enzo Cascini.
Alla regia Mauro Boglione. Oggi straordinariamente andiamo in onda di martedì, anche se di norma, lo ricordiamo, la nostra fascia è al giovedì. Non è un modo per depistare i nostri radioascoltatori, ma anzi per poter intercettare quanti non lo sono ancora e potranno così scoprire questa trasmissione.
Sì Francesca, speriamo anzi che questo cambio temporaneo non crei troppa disperazione nei nostri ascoltatori dopodomani, quando cioè giovedì scopriranno che non siamo in onda. Ma niente paura, come direbbe il Liga Nazionale. Potete riascoltare la puntata scaricandola dal podcast che troverete sul nostro sito liberapiemonte.it.
Adesso Enzo, bando alle ciance, entriamo nel merito delle notizie, perché proprio ieri si è tenuto un incontro dell'Osservatorio regionale contro il fenomeno dell'usura a Palazzo Lascaris, la sede del Consiglio regionale del Piemonte.
L'osservatorio è stato istituito con legge del 1996, ma sta rinnovando profondamente forma e contenuti da quando c'è stato il cambio della legislatura. La nuova maggioranza ha deciso di ampliare le collaborazioni con esponenti delle forze dell'ordine, con sportelli e fondazioni antiusura, con l'Union Camera e con l'ufficio scolastico regionale. Gli obiettivi del nuovo assetto di questo organo sono da una parte il monitoraggio e dall'altra la prevenzione.
Sì, e sono anche previste borse di studio sul tema, sia sull'aspetto giuridico che su quello psicologico-sociale, per tesisti delle università piemontesi che vogliano approfondire nel dettaglio i vari effetti negativi prodotti appunto dal fenomeno dell'usura. Anche la scuola sarà protagonista con lezioni sul tema e la previsione di una campagna di comunicazione sul gioco d'azzardo fatta in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design. E sono inoltre previste forme di microcredito per aziende e persone non bancabili, sicuramente qualcosa di molto interessante stante il periodo economico che viviamo, è un docufilm dal titolo Vivere a rate.
E tra le iniziative è stata inserita anche la proposta di Libera Piemonte, che avrà il compito di indagare e censire i luoghi, legali e non, dove si pratica il gioco d'azzardo nel nostro territorio. Il gioco d'azzardo, infatti, per la necessità continua di disponibilità di denaro, è l'anticamera per cadere nelle mani dei cosiddetti cravattari. Forse è un fenomeno poco percepito e sicuramente poco percepibile, ma i dati parlano davvero chiaro. Infatti l'usura in Piemonte è un fenomeno che coinvolge ampie fette della popolazione. Non è certo legabile a sporadici casi. Basti pensare che la nostra regione è settima in Italia per numero di persone che cadono nelle maglie di usurai.
Dunque è molto importante che l'osservatorio sia vitale, proponga progetti di analisi, prevenzione e contrasto e che tutte le agenzie che hanno in qualche modo un ruolo in quest'ambito facciano la loro parte per poter far scendere i numeri di persone usurate oppure anche di quelli a rischio usura. Sicuramente un obiettivo molto ambizioso, ma noi non ci tiriamo indietro, faremo la nostra parte, cominciando nelle prossime settimane la mappatura dei luoghi da gioco e anche cominciando l'attività di uno sportello di cui parleremo nelle prossime puntate, che rientra in un progetto nazionale dal titolo SOS Giustizia.
E cambiamo tema e torniamo su quello della corruzione, perché proprio oggi c'è stata l'udienza del processo di Rafael Rossi, ex vicepresidente dell'AMIAT, che ha denunciato alcuni esponenti dell'azienda per l'acquisto di un macchinario dal costo esoso e dall'utilità limitata. Per entrare nel merito della vicenda e prima di sentire Rafael, che sarà in collegamento con noi per raccontarci come è andata l'udienza, leggiamo il suo post di ieri sul blog che c'è sul Fatto Quotidiano e sul quale naturalmente ogni giorno ci sono aggiornamenti rispetto a questa vicenda.
Sì Enzo, il titolo del post di ieri è Io, testimone di giustizia infangata, e ci fa subito capire come si stanno mettendo le cose per Rafael. Ma leggiamo. La macchina del fango ha cominciato a spruzzare. Il mio avvocato mi aveva avvisato, ma non pensavo che sarebbero arrivati a tanto. Nelle udienze del 24 e del 28 gennaio è stata ribaltata la realtà. Ricordate la mia vicenda? Da vicepresidente dell'AMIAT, l'azienda per la raccolta rifiuti di Torino, blocco l'acquisto di un macchinario, un presso estrusore, dal costo di 4,2 milioni di euro che la direzione dell'azienda e gli altri amministratori volevano acquistare scavalcando la procedura di gara d'appalto pubblica prevista per legge. Blocco ogni operazione e, a conferma dei miei dubbi, ricevo la proposta di una tangente che cresce fino a 125.000 euro. Ora al processo gli avvocati della difesa, per giustificare i loro clienti, cercano di far passare la tangente in secondo piano, presentando tesi grottesche degne di funamboli del linguaggio e della verità. Sarei contrario a quel macchinario, il presso estrusore appunto, perché sarebbe alternativo alla raccolta differenziata. A questo punto dicono che, essendo un tecnico proprio nello sviluppo delle raccolte differenziate, avrei un conflitto di interessi. Ecco una tesi che nella migliore delle ipotesi non conosce nulla della raccolta differenziata e nella peggiore è in chiara malafede.
Il racconto continua. A essere interessati alla raccolta differenziata dovrebbero essere, oltre a me, tutti i cittadini di buon senso e gli amministratori pubblici, visto che farla è obbligo di legge, ribadito dalle direttive europee, dalle leggi italiane, dalle leggi regionali, dalle pianificazioni provinciali e dalle deliberazioni comunali. Inoltre, la macchina in questione è stata proposta all'AMIAT proprio per trattare l'organico da raccolta differenziata. Come si può dire che sia in contrasto con la raccolta differenziata? L'impianto di compostaggio dell'AMIAT che trattava i rifiuti organici non era attrezzato tecnicamente per ricevere il frutto del presso estrusore, quindi altri soldi pubblici da spendere. Ma tutto questo è un dettaglio, visto che gli avvocati lo dimenticano. E così, mentre gli avvocati degli accusati si rinforzano gli uni con gli altri, gli accusati sono solidari tra loro, io non posso che continuare a denunciare non soltanto la corruzione, ma anche le difficoltà che incontra chi decide di opporsi alla corruzione.
Non ultimo il fatto che per gli avvocati della controparte, tra i più celebri di Torino, io sarei stato sguinzagliato dalla procura a caccia di prove della corruzione, le famose intercettazioni. Come un cane a guinzaglio a cui la procura toglie la museruola. Parole indegne che offendono tutti coloro che credono ancora nella giustizia. Un insulto che mi spinge a non mollare perché voglio che dopo di me chi avrà l'esperienza di denunciare la corruzione sia più protetto dalle istituzioni e non debba subire il peso delle sanzioni, dal mobbing all'isolamento o addirittura il licenziamento, proprio come previsto dalla Convenzione di Strasburgo contro la corruzione, che l'Italia ha firmato il 27 gennaio 99 e non ha mai tradotto in legge, a differenza di quasi tutti gli altri paesi membri.
L'udienza continua domani 1 febbraio, scrive Rafael sul blog del Fatto Quotidiano. Sarò solo come un cane, ma forte del vostro sostegno e della vostra protezione, in attesa di leggi che facilitino il compito dei testimoni di giustizia. Ecco, noi tra poco diremo a Rafael che non è solo come un cane, proveremo a metterci in contatto con lui. Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone dei System of a Down, Toxicity, perché crediamo che la corruzione sia davvero un inquinamento per la nostra democrazia e ne parleremo ancora nel corso della puntata.
Silence and sleep. Shine.
Ed eccoci di nuovo in diretta, abbiamo al telefono Rafael Rossi, benvenuto su Radio Flash.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco Rafael, noi abbiamo raccontato della tua vicenda, oggi sappiamo c'è stata l'udienza molto importante del processo che ti vede coinvolto, vuoi raccontarci come è andata questa mattina?
Sì, non è ancora, diciamo che è una seduta dell'udienza preliminare, speravamo di avere per oggi il verdetto, ma questo è stato rimandato a una successiva che dovrebbe essere giovedì fra due giorni, giovedì 3. E, oggi è andata, diciamo ci sono state le repliche del pubblico ministero e poi successivamente del mio avvocato che hanno risposto agli avvocati della difesa che appunto invocavano delle tesi tesi difensive dei loro clienti, nelle quali come avete detto prima erano state utilizzate parole un pochino pesanti nei miei confronti. Sia il pubblico ministero che l'avvocato hanno insistito su questa parola sguinzagliato, che in effetti è offensiva, di un comportamento che dovrebbe essere normale, quello di denunciare il malaffare, denunciare la corruzione e collaborare con le istituzioni per trovarla, e anche su questa assurdità del conflitto di interessi che è stato invocato, che non c'è assolutamente, ma anche fosse nulla c'entrerebbe con la corruzione, poco c'entrerebbe insomma con la corruzione.
Ecco Rafael, ma tu oggi che cosa fai? Nel senso che tu eri vicepresidente dell'AMIAT, e dopo tutta questa vicenda, la denuncia eccetera, com'è cambiata la tua vita? Sappiamo per esempio che anche all'inizio della vicenda processuale hai dovuto sostenere di tasca tua le spese legali, poi insomma è partita per fortuna un'azione collettiva a tuo sostegno, almeno così esatto. Sappiamo noi. Oltre a questo appunto, come vivi? Riesci ancora ad essere un tecnico, a fare quello che è il tuo mestiere altrove, oppure dopo la denuncia ti sono un po' state chiuse contro delle porte?
No, diciamo che io qua, prima di entrare in AMIAT ero un tecnico nel settore delle raccolte differenziate e lavoravo prevalentemente qui in Piemonte. Dopo che sono stato appunto nominato in AMIAT, ho scelto per una questione appunto di evitare ipotetici conflitti di interesse di non lavorare più in Piemonte e sono andato a lavorare in Lombardia per la scuola agraria del Parco di Monza, e poi ho avuto ulteriori evoluzioni professionali che però mi hanno sempre portato, da quando sono stato consigliere di amministrazione all'AMIAT, a lavorare fuori dal Piemonte, e tuttora continuo a lavorare fuori dal Piemonte, sono socio di uno studio di ingegneria che lavora proprio sul settore delle raccolte differenziate. Tengo però a precisare il fatto che se uno, io l'ho proprio scelto, pur essendo amministratore dentro AMIAT, di continuare a svolgere un'attività professionale, e il motivo era anche quello di non essere tra virgolette ricattabile, cioè di poter essere tranquillo, di dire anche dei no, che anche nel momento in cui non fossi stato rinominato nella mia carica di vicepresidente dell'AMIAT, avevo pur sempre un retroterra di un contenuto professionale con il quale potevo vivere tranquillamente. Ed è quello che è successo, non sono stato rinominato nel consiglio di amministrazione dell'AMIAT e continuo a fare la mia attività professionale in giro per l'Italia.
Quindi Rafael, dalle tue parole, anche dal fatto che comunque riesci a portare avanti la tua professione, pensiamo di poter dire che insomma la scelta che hai fatto, la scelta forte di denuncia, è una scelta che rifaresti, insomma, nonostante tutte le varie peripezie, nonostante il fatto che probabilmente ti aspettavi una risposta diversa dalle istituzioni, però avanti, giusto?
Certo, ti dirò di più. La rifarei anche con maggiore convinzione, non che abbia avuto poca convinzione, ma quando denunciai questo episodio, lo denunciai con molta serenità, come non voglio dire come una routine, perché mi costò fatica, però mi costò fatica soprattutto dal punto di vista emotivo, visto che conoscevo le persone, però lo denunciai perché ritenni che era l'unica cosa possibile da fare, non ci pensai neanche troppo, è una corruzione, cosa si fa con una corruzione, o la accetti o la denunci. Oggi invece che mi sono reso conto quanto invece la corruzione sia diffusa e sia anche difficile da combattere, dico che bisogna denunciarla proprio perché è un cancro del paese. La corruzione ha questo difetto tremendo che i corrotti continuano a reiterare gli stessi reati e che fanno proseliti, cioè rischiano di invischiare nella loro tela altre persone, altri pubblici ufficiali che si trovano nei loro paraggi.
E infatti di questo parleremo tra poco, perché parleremo di una notizia che riguarda appunto tangenti all'interno dell'Agenzia delle Entrate, per cui sicuramente andiamo avanti la nostra puntata su questo, e il tuo esempio in qualche modo anche da queste frequenze deve essere un esempio per tutti di coraggio e di cittadinanza attiva, perché poi altrimenti si rischia di pensare che siano pochi quelli che denunciano, mentre invece devono essere sempre di più. E per fortuna anche su questa vicenda che tra poco andiamo a descrivere c'è stato chi ha avuto il coraggio di denunciare come te. Per adesso ti ringraziamo e sicuramente ci terremo aggiornati sulla vicenda processuale, e non sei solo come un cane.
Grazie mille, lo so, non sono solo come un cane, soprattutto perché c'è tutta questa solidarietà, tutto questo affetto da tanti cittadini onesti. I signori rossi sono tanti, tanti, tanti in Italia a comportarsi correttamente tutti i giorni nelle piccole cose di ogni giorno. Grazie.
Bene, a risentirci.
Restiamo appunto, come citavi tu Francesca, sul tema della corruzione, parlando di una notizia locale che è di qualche giorno fa, della scorsa settimana precisamente, ma non è stata più ripresa dai giornali e noi ci sentiamo in dovere di rilanciarla visto che è su queste frequenze, visto che il tema è così caldo. È la storia di un impiegato dell'Agenzia delle Entrate che era stato trasferito dalla Sicilia a Torino solo da un paio d'anni dopo una promozione. Aveva 62 anni, quindi presumibilmente vicino alla pensione. Quest'uomo si è messo seriamente nei guai fingendo di tartassare piccoli imprenditori per esigerne la loro collaborazione economica.
Ma le sue pretese non erano poi così esose, Enzo. Pensa che si accontentava, dopo aver provato a chiedere tra i 15 e i 20 mila euro ai tartassati, di scendere fino a 5-6 mila. È stato però sfortunato, perché una delle sue vittime è un'imprenditrice che ha per consorte un militare della Guardia di Finanza, e quindi lei ne ha parlato subito al marito, che non ha avuto dubbi e gli ha detto: rivolgiamoci ai colleghi del gruppo tutela spesa pubblica, al nostro comando di polizia tributaria.
E già così il funzionario è stato arrestato nei giorni scorsi e posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione torinese. Interrogato dal GIP Cristiano Trevisan, si è avvalso sostanzialmente della facoltà di non rispondere. Poi, tramite il suo legale, ha fatto sapere di aver agito sempre nell'interesse dell'agenzia.
Ma non è dello stesso avviso il PM Paolo Toso, che ha chiesto una misura cautelare per lui, ritenendo che possa anche reiterare il reato di concussione. E lo ricordiamo, è uno dei reati nella costellazione della corruzione. Ci sono ben tre testimoni, tre imprenditori, due dei quali non hanno ceduto alle richieste e sono dunque parti lese della tentata concussione, mentre invece il terzo ha pagato 6.000 euro, quindi con questa sorta di trattativa dai 20.000 iniziali è sceso fino a 6.000, ma la sua testimonianza è comunque preziosa allo stesso modo.
Dopo la denuncia dell'imprenditrice, la moglie del finanziere, i colleghi del marito hanno avviato le indagini partendo dai contatti che il funzionario teneva all'Agenzia delle Entrate nella sede di via Paolo Veronesi a Torino. Le Fiamme Gialle hanno esaminato la documentazione relativa a tutti e hanno cominciato a convocarli, trovando altri due imprenditori disposti a rivelare gli approcci assai poco istituzionali. La Guardia di Finanza sospetta che possano esservi altri tartassati dal funzionario che abbiano ceduto alle richieste esose.
Quindi insomma un caso di concussione in piena regola, oserei dire da manuale, che ci richiama l'importanza del problema della corruzione, problema che come associazione abbiamo posto al centro con la campagna lanciata il 9 dicembre, che proseguirà fino al 21 marzo. Una raccolta firme da indirizzare al Presidente della Repubblica per chiedere che lo Stato ratifichi la Convenzione di Strasburgo del 99, quindi 12 anni fa, grazie alla quale potrebbe essere più efficace la lotta alla corruzione nel nostro Paese. E quindi ancora una volta l'invito, se non l'avete fatto, firmate la petizione e fatelo al più presto.
Sì, è possibile farlo online sul sito libera.it o liberapiemonte.it, e anche fisicamente presso la nostra sede di Corso Trapani 91, presso la sede di Banca Etica e presso tante altre strutture che accolgono e accompagnano la campagna.
E veniamo ora agli appuntamenti. Avevamo anche degli succulenti numeri della Guardia di Finanza su questo stesso tema, ma li teniamo lì perché saranno validi ancora tra una settimana. E quindi i prossimi giorni, in particolare vi ricordiamo che domani, mercoledì 2 febbraio alle 19.30 a Novara, nella sala congressi di Corso Cavallotti 25, ci sarà la presentazione del libro di Pino Masciari e Marisa Masciari, Organizzare il coraggio, e sarà presente appunto anche l'autore.
E sempre domani, mercoledì 2 febbraio, ma alle ore 21 presso la nostra sede di Torino, alla Fabbrica delle E, in Corso Trapani 91, si terrà l'incontro con le realtà aderenti a Libera in provincia di Torino per confrontarsi sulle progettualità in atto, sullo stato della rete, su collaborazioni e sinergie, ma in particolare sulla piattaforma L10, le 10 proposte per il Comune di Torino di cui abbiamo parlato anche nella scorsa puntata.
E invece giovedì, quindi dopodomani, alle 18 nella Biblioteca Civica Primo Levi di Via Leoncavallo 17 ci sarà il magistrato, a Torino ovviamente, il magistrato Armando Spataro, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo Ne valeva la pena, storie di terrorismi e mafie, di segreti di Stato e di giustizia offesa, che ha vinto tra l'altro il premio Capalbio 2010 per la sezione politica e istituzioni. Con l'autore interverranno Gustavo Zagrebeschi e Giancarlo Caselli. L'incontro è promosso con la Fondazione Libertà e Giustizia e il tavolo ex CEAT del gruppo Vele.
E concludiamo gli appuntamenti teatralmente ricordandovi che venerdì 4 febbraio alle 21 a Borgano Torinese in via Italia 45 Orme e il gruppo Camaleonti presentano lo spettacolo Picci Ridda, spettacolo dedicato a Rita Atria. L'evento è organizzato dall'associazione Parole e Musica, che aderisce a Libera. Ospiti saranno Giancarlo Caselli e Andrea Zummo, uno spettacolo sull'importanza dei testimoni di giustizia.
E ci si può prenotare, lo ricordiamo, attraverso il sito internet, attraverso la mail info@orme-teatro.it. E in conclusione un saluto, un pensiero al nostro Davide Pecorelli, che come avete avuto modo di notare non è qui con noi oggi ai microfoni, perché è in viaggio per Trapani, dove domani si terrà l'udienza del processo per l'uccisione di Mauro Rostagno, e Davide sarà appunto lì a rappresentarci. Sicuramente la prossima settimana ci racconterà del processo in cui, lo ricordiamo, Libera si è anche costituita parte civile.
E anche per oggi è tutto, ci troviamo la prossima settimana sempre sulle frequenze di Radio Flash. Un saluto da Enzo Cascini,
Francesca Rispoli
e un ringraziamento a Mauro Boglione per la regia.